un prezioso augurio. Il titolo della predicazione di stamattina potrebbe far storcere il naso a qualcuno. Il termine augurio, infatti, evoca l'augure, ossia l'indovino, interprete della volontà degli dèi nell'antica Roma. L'indovino che traeva presagi, ad esempio, dal volo degli uccelli. Per questo motivo il termine augurio è un termine che come cristiani non dovremmo usare. Sappiamo però che le parole non sempre hanno lo stesso significato attribuitogli all'inizio, all'origine, ma il senso delle parole si modifica nel tempo. E io uso il termine augurio nel significato attuale, che è esprimere il desiderio che ad altri accadano cose liete o che qualche cosa, qualche progetto proceda felicemente. Qual è il più prezioso augurio che posso farvi? Il mio pensiero in questo momento va soprattutto a Maurizio e Lana. Ci sono ancora? Ah, uno. Non solo, ma in modo specifico a voi due. Ciò che è scritto nel libro dei Numeri, capitolo 6, versetto 23, è il mio augurio per voi, in particolare voi, Maurizio e Lana, e poi per tutta la famiglia. Leggiamo Numeri capitolo 6, dal versetto 23 al versetto 27. Il Signore parlò a Mosè e disse: parla ad Araone e ai suoi figli e di loro: voi benedirete così i figli di Israele. Il Signore ti benedica e ti protegga. Il Signore faccia risplendere il suo volto su di te e ti sia propizio. Il Signore rivolga verso di te il suo volto e ti dia la pace. Così metteranno il mio nome sui figli di Israele e io li benedirò. Ripeto, questo è dedicato soprattutto a voi due, ma prendetelo anche per voi. Il testo è conosciuto come la benedizione sacerdotale di Aronne. Testo diviso in tre parti. C'è la parte introduttiva, versetto 23, la benedizione divisa in tre parti, in tre stichi, e la parte conclusiva. Cominciamo con la parte introduttiva. Diversamente da quanto è avvenuto in altri momenti, in cui la parola del Signore è rivolta a Mosè e Araone insieme, qui Mosè invece riceve l'incarico da Dio di affidare un compito specifico ad Araone e poi a tutta la casta sacerdotale. La facoltà di benedire il popolo è presentata come una prerogativa che riguardava i sacerdoti. Infatti è scritto in Levitico: poi Araone alzò le mani verso il popolo e lo benedisse. Il sacerdote non ha, come si evince chiaramente dal testo, il sacerdote non ha in sé la capacità, la facoltà di benedire il popolo, ma la sua è una mediazione. Può solo invocare la benedizione di Dio sul popolo. e mi sembra diversa la cosa. Il verbo benedire può essere, come sappiamo, usato in due modi diversi. Primo, benedire, bene dire, ossia dire bene, lodare qualcuno. Secondo caso, produrre, creare del bene. Il termine ebraico berakha rappresenta una parola efficace che solo Dio può avere, che conferisce benessere e felicità. In questo caso, ripeto, solo Dio può farlo. Noi possiamo dire bene, Dio può benedire. La distinzione chiaramente mostrata nel primo capitolo della lettera di Paolo agli Efesini, dove troviamo scritto: benedetto sia il Dio Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Noi benediciamo, noi lodiamo, noi diciamo bene di Dio, lo lodiamo, lo adoriamo a motivo dei suoi innumerevoli atti di grazia, benedizioni che lui ha riversato su di noi e che hanno creato tanto bene per noi. Guardiamo ora la benedizione in sé. Come abbiamo già detto, la benedizione si divide in tre parti. È interessante sottolineare che in ogni parte è evidenziato il nome del Signore, Yahweh. Questa ripetizione rileva proprio che il bene del popolo dipende da Dio e soltanto da Dio. È Dio che ti benedirà, è Dio che ti benedirà. Sappiamo che da Adamo in poi l'uomo ha cercato il suo bene in altre fonti, da altre parti. Qualche volta è successo anche al popolo di Dio di cercare il bene in altre fonti, seguendo altre strade. E Geremia, con voce piuttosto scoraggiata, scrive da parte di Dio: il mio popolo, infatti, ha commesso due mali. Ha abbandonato me, la sorgente d'acqua viva, e si è scavato delle cisterne screpolate che non possono, non contengono acqua. La storia di questa ricerca di altre fonti alternative a Dio, la ricerca del bene al di fuori di Dio, ha prodotto una serie infinita, nella storia dell'uomo, una serie infinita di delusioni. Delusioni e frustrazioni. L'uomo, lo sappiamo, è, e credo che il telegiornale se lo dica ogni giorno, l'uomo è fondamentalmente deluso di quello che lui è, di quello che è intorno a sé. Ed è quest'uomo alla spasmodica ricerca continua, costante, quotidiana di fonti che possano soddisfarlo. Questo è un po' un quadro generale. In Deuteronomio, capitolo 28, versetti 2 a 14, magari leggetelo oggi se ce la fate, perché ve lo regalo proprio questo quadro, possiamo perché è abbastanza lungo, ma dice: sono elencate tutte le benedizioni che Dio riverserà al popolo se questo sarà obbediente. Però, e se noi leggessimo questo brano, vedremo che sono, dice, tua moglie partorirà, la tua vacca farà tanti vitelli, il tuo orto frutterà, eccetera, eccetera, eccetera. Sono benedizioni di tipo materiale, sono un elenco veramente molto grande. Ma facendo un confronto, è questo che ci interessa, con Efesini a capitolo 1, si nota che nel primo sono benedizioni materiali, benedizioni legate al contingente, alla vita di oggi. Nel secondo sono invece di origine spirituale, che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale. E allora io mi chiedo, mi sono chiesto mentre facevo il confronto di questi due passi, e chiedo anche a voi a voce alta, quanti di noi preferirebbero il primo tipo di benedizioni? Quelle di ordine spirituale non hanno molto seguito. Se noi dovessimo fare ogni volta una scelta tra questo tipo di benedizioni e l'altro tipo, non lo so se sceglieremmo sempre quelle di ordine spirituale. Guardiamo la prima parte della benedizione. Il Signore ti benedica e ti protegga. Protegga, traduce l'ebraico shamar, che ha il significato di guardare, custodire. Infatti il Diodati, il buon caro Diodati, traduce che Dio ti guardi. E la C, la versione C, dà proprio che ti custodisca. Forse questa è la versione più indicata. Una delle benedizioni di Dio è senz'altro la sua custodia. E noi come Chiesa vogliamo veramente mettervi nella custodia di Dio. Evocare la custodia di Dio. Questo verbo della custodia esprime non soltanto la protezione del Signore contro un immediato pericolo, di solito la protezione evoca anche un pericolo, ma va oltre. Suggerisce anche, e soprattutto direi, suggerisce la sua premura per il popolo in ogni momento della sua esistenza, quando va bene e quando va male. Da questa custodia di Dio dipende per noi la possibilità stessa di mantenerci in vita, nel suo benessere. Se il peccato ha condotto l'uomo, ha condotto a Caino a dire sono io il guardiano di mio fratello, quindi non è che sempre possiamo fidarci dell'uomo, che dentro di sé ha sempre questa voce, però Dio ha mantenuto inalterata la sua misericordia e si è presentato proprio come il custode del suo popolo. Nel Salmo 121, che conoscete tutti, ma io lo leggo, è troppo bello. Potete aprire la Bibbia con me. Alzo gli occhi ai monti, verso i monti. Da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore, che ha fatto il cielo e la terra. Egli non permetterà che il tuo piede vacilli. Colui che ti protegge non sonnecchierà. Ecco, colui che protegge Israele non sonnecchierà né dormirà. Il Signore è colui che ti protegge, il Signore è la tua ombra. Egli sta alla tua destra. Di sole, di giorno il sole non ti colpirà, nella luna di notte. Il Signore ti preserverà da ogni male. Egli proteggerà l'anima tua. Il Signore ti proteggerà quando esci, quando entri, ora e sempre. Dio è il nostro custode. Dio è colui che ci protegge. E la benedizione è proprio come se ne dicesse, ok, vi benedico in questo senso, Dio vi protegga. Maurizio e Lana, Dio vi protegga. Dio vi protegga. Scusate. Da quando sono nati i miei figli, i miei tre figli, la mia preghiera è stata soprattutto questa. Signore, proteggili. Nei discorsi di Giobbe, in mezzo alle sue terribili sofferenze, troviamo queste belle espressioni. O potessi tornare come ai mesi di una volta, come nei giorni in cui Dio mi proteggeva. quando la sua lampada mi risplendeva sul capo e alla sua luce io camminavo nelle tenebre. O fossi come era i giorni della mia maturità, quando Dio vegliava amico nella mia tenda, la consapevolezza che Dio ci protegge, che Dio veglia su di noi. La seconda parte della benedizione. Il Signore faccia risplendere il suo volto su di te, su di voi, e vi sia propizio. Nei Salmi, nel libro dei Salmi, troviamo spesso l'espressione luce del volto di Dio, Salmo 31, Salmo 44, Salmo 89, eccetera. Questo splendore del volto di Dio è un'immagine poetica per indicare il sorriso di Dio. Il sorriso con cui Dio si rivolge al popolo. Anche oggi si parla di viso raggiante, di viso splendente quando c'è un viso sorridente. Quindi questo Dio che faccia splendere il suo volto evoca proprio il sorriso di Dio, il sorriso benevolo di Dio. Il volto sorridente di Dio, questo è molto lontano da una certa iconografia che vede il Dio dell'Antico Testamento sempre crucciato, arcigno, arrabbiato e a giudicare chi peccano. Il volto sorridente di Dio sia su di voi. E vi ricordo che questa benedizione di Araone veniva ripetuta continuamente. Indica proprio un Dio benevole, un padre sorridente, un Dio che sa essere misericordioso e propizio verso il popolo. Il termine propizio, delle volte ci sono delle parole che forse sono un po'... non riusciamo a capirne veramente il significato. Il termine propizio sarebbe meglio tradurlo, come fanno altri, con grazia. Grazia che è un termine a noi molto più conosciuto e molto più caro. Ciò che è scritto, per esempio, al proposito del re, possiamo senz'altro e molto di più applicarlo a Dio. La serenità del volto del re dà la vita e il suo favore o grazia è come la nuvola di pioggia primaverile, una bellissima immagine, ma trasportiamola dal re a Dio perché è il nostro re. Una bellissima immagine che evoca la pioggia primaverile. Cosa vi evoca? Cosa vi ricorda? Che sensazioni vi suscita? A me è una bellissima immagine che evoca una situazione serena, appagante. Una situazione in cui possiamo affermare, sto bene, sto veramente bene. È quello che vi auguro, di fare questa esperienza. Terza parte della benedizione. Il volto sorridente di Dio, questa volta è associato alla pace. Shalom, pace. Questo termine ebraico, come sappiamo, è ben più ricco di quanto possa significare il termine pace, per esempio, nella cultura moderna. Il termine shalom indica non semplicemente l'assenza di guerra, l'assenza di conflitti, ma soprattutto pienezza di vita. Una pienezza di vita. Gesù ci ha fatto una promessa, lo ricordate? Il ladro dice... nel suo esempio del buon pastore, il ladro non viene se non per rubare, ammazzare, distruggere. Io sono venuto perché voi abbiate la vita e l'abbiate in abbondanza. Questo è quello che Dio vuole, quello che il nostro Gesù vuole per noi. E Gesù non è il solito predicatore di false speranze, lo sappiamo. Le sue promesse non possono essere ascritte ad una, come dire, un'ipocrita demagogia. Di questo il mondo ne è pieno. Egli è fedele, sa mantenere le sue promesse. Allora, promessa di vita abbondante, sovrabbondante, dice Gesù. E allora io mi chiedo, se Dio è fedele di mantenere le promesse, se Lui ci ha promesso una vita sovrabbondante, perché? Perché non vedo tante vite abbondanti intorno a me? Perché? Non mi riferisco certo a girovita, perché di queste di vite abbondanti ce ne sono, c'è anche il mio. Mi riferisco invece a quelle vite in cui è palesemente manifestato, in cui è palese, si vede chiaramente il volto sorridente di Dio, in cui la pace regna nonostante le prove e le tensioni. Ho paura di farvi questa domanda, ma la faccio. Quando mi guardate, riuscite a scorgere in me la misericordia di Dio? Riuscite a intravedere, anche se in modo sfocato, la pace, la shalom di Cristo? Sapete perché ho paura di fare questa domanda? Perché la risposta potrebbe essere un secco no. Shalom non è, dicevamo, soltanto assenza di conflitti, ma la pace nonostante questi. È facile essere sereni quando niente e nessuno ci rompe le scatole, quando niente e nessuno ci disturbano la nostra quiete. Ben più difficile, senz'altro, essere sereni in mezzo a situazioni complicate, a situazioni veramente dolorose. Più difficile essere sereni. Io vi auguro questa serenità, anche in questi momenti. Gesù ha detto, lo ha detto a te, lo dice a me, lo dice a voi, vi lascio pace, vi do la mia pace. Io non vi do come il mondo dà. Il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti. La diversità tra la pace di Cristo sta proprio in questo. Pace nonostante tutto. Questo è quello che fa la differenza. Il mondo offre una pace quando va bene. Cristo offre la pace nonostante tutto. Parte conclusiva. Così metteranno il mio nome sui figli di Israele e io li benedirò. Parole un po' strane, di non facile interpretazione. Mettere il nome di Dio sui credenti, sul popolo, che cosa significa? Significa, è indice di appartenenza. È il marchio che mi distingue. Se fossi una mucca metterebbero un bel marchio su, eh? È di quel padrone. Mettere il nome di Dio sul popolo significa questo popolo appartiene a Dio. E appartiene, noi apparteniamo a Dio in due modi distinti. Siamo stati da Lui creati, non dimentichiamolo mai. Tutto il creato appartiene a Lui, noi compresi. La disubbidienza dei nostri progenitori, sapete, è stata anche il rifiuto di appartenergli. Cercando un'utopistica autonomia, poi l'uomo, sappiamo, è diventato schiavo di ben altro padrone. Secondo, non soltanto ci ha creati, ma ci ha comprati. Paolo scrive, guardate che voi non appartenete più a voi stessi, poiché siete stati comprati a caro prezzo, glorificate dunque Dio col vostro corpo. Mediante la fede abbiamo accettato anche questa verità, e se non accettato questa verità dubito che sia fede vera. La verità è questa, sono stato comprato. Non appartengo più a me stesso, ma a chi mi ha comprato. Che cosa comporta l'accettazione di questa verità? Cambia qualche cosa nella mia vita? Sì, cambia molto. Io non sono mio. Ciò che sono e ciò che ho è frutto della misericordia divina e non mi appartiene. Ne sono soltanto il gestore. E quale deve essere la caratteristica principale di un gestore, di un amministratore? Paolo lo dice. Come buoni amministratori, Paolo e Pietro, scusate, prima Paolo, così dunque se ognuno si consideri servitore di Cristo e amministratore dei suoi misteri. Del resto, quello che si chiede agli amministratori è che ciascuno sia trovato un ladro. No, ho trascritto male là. Che ciascuno sia trovato fedele. Pietro scrive, come buoni amministratori della svariata grazia di Dio, ciascuno, secondo il dono che ha ricevuto, lo metta al servizio degli altri. Perciò, la caratteristica principale di colui che è comprato, che quindi appartiene a un altro, che ha avuto delle cose da gestire, è la fedeltà. È facile. Perché la fedeltà? Perché sapete, è molto facile usare ciò che abbiamo ricevuto, per i nostri comodi, per il proprio tornaconto. I beni, i talenti, il tempo a noi affidati sono usati per chi ci ha comprati? Secondo, è facile non prendere sul serio, con impegno e competenza, il compito di amministrare beni di altri. Non ho niente, perché devo affaticarmi per amministrarli bene? La parabola dei talenti, però, ha qualche cosa da insegnarci. C'è una verità sottintesa, e con questo concludo. Dio mi ha comprato, ma sapete la cosa straordinaria? Nel momento in cui mi ha comprato non mi ha fatto schiavo. Io devo sentirmi schiavo, però non sono schiavo, ma figlio. Il fine era proprio quello di adottarmi come figlio. Nel contesto delle benedizioni ricevute, nel capitolo 1 della lettera degli Efesini, c'è anche questa: avendoci predestinati nel suo amore ad essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come suoi figli. È bello. Come figlio, ancora più che come amministratore schiavo, sarò impegnato a spendere ciò che ho ricevuto per il Padre. Questo in sintesi la benedizione. Però io vorrei fare una cosa adesso. Se possiamo insieme rileggere il testo della benedizione di Aronne, mettere il plurale invece che il singolare, rivolgendoci come Chiesa ai cari Maurizio e Lana. Voi benedirete così Maurizio e Lana. Il Signore vi protegga, vi benedica e vi protegga. Il Signore faccia risplendere il suo volto su di voi e vi sia propizio. Il Signore rivolga verso voi il suo volto e vi dia la pace.